va ora in onda Risonanze, programma di musica colta e non solo, a cura di Lucio e Cristian.
Cari amici e cari ascoltatori di Risonanze, bentornati nel nostro programma. Quest'oggi vogliamo dedicare la puntata a Karlheinz Stockhausen, di cui nel sottofondo stiamo ascoltando Microfonie 1, giusto Cristian? Esatto. Ti do anche il microfono che così sentiamo. E che purtroppo è deceduto in tempi recenti.
All'incirca due settimane fa.
Due o tre settimane fa, esatto. E, nell'introdurre questa puntata vogliamo ricordare che lui è stato uno dei grandi capi storici dell'avanguardia europea di Darmstadt, l'avanguardia che seguì un po' la disfatta della Germania dopo la Seconda Guerra Mondiale e che volle ricominciare tutto da zero, il linguaggio musicale, tutto quanto riguardava l'arte dei suoni.
Sì, uno dei protagonisti decisamente del secondo dopoguerra musicali, che fino alle ultime propaggini della propria vita ha lavorato instancabilmente.
Sì, tra l'altro uno sperimentatore instancabile.
Esatto, ha lavorato appunto instancabilmente nello cercare sempre nuovi stimoli, nuove interpretazioni.
Anticipando anche notevolmente molti artisti che poi hanno utilizzato concetti simili o comunque anche tecniche simili.
Quello che noi sentiamo in sottofondo è Stockhausen e ci ricorda molto quello che abbiamo sentito nelle puntate precedenti con il nostro amico Ciro come ospite, che ci portava appunto nel mondo della musica digitale, della musica elettronica, delle registrazioni. E qui direi che quando ho ascoltato Stockhausen ho proprio pensato...
Hai fatto un balzo dalla sedia.
Esatto, ho proprio pensato negli anni 60, perché questo
microfonia è degli anni 60.
Esatto, sì. Che stiamo ascoltando negli anni 60, ma lui già dalla fine degli anni, dalla seconda metà degli anni 50 comincia le sue sperimentazioni elettroniche, esatto. Dopo un periodo che, come vedremo, ha attraversato la musica seriale.
Sì, in particolare in questo pezzo, che è del 64,
sì.
Abbiamo due percussioni che si sono eccitate con ogni sorta di arnesi, e le vibrazioni prodotte letteralmente auscultate da altrettanti microfoni, ci sono una serie di microfoni che circondano queste percussioni, posti a distanza variabile da sorgente, sono trasferite su filtri elettronici e potenziometri. Perciò abbiamo una doppia catena di tre esecutori a cui si destinano in alternanza i 33 momenti della partitura, perciò abbiamo 33 più che brani momenti proprio. Da questo frugare nella materia bruta del rumore, alla ricerca o nella simulazione del suono, nascono eventi imprevedibili, gemiti inauditi, e anche per una imprecisabile fisionomia vocale ogni sonorità si direbbe ottenuta direttamente senza mediazione di sorta, mentre in realtà abbiamo visto che ci sono grosse elaborazioni dietro, insomma.
Sì. Ecco, io direi che potremmo fare proprio un excursus cronologico quasi della produzione, almeno musicale, per quanto riguarda la musica di Stockhausen, e direi che di anticipare già che comunque, come mi dicevi prima, microfoni spenti, appena prima cominciasse la trasmissione, sono quattro i momenti fondamentali della produttività.
Sì, si potrebbero ridurre in questa maniera i suoi momenti fondamentali, perché il primo momento è il momento della tecnica seriale, che poi verrà utilizzata da tutti i grandi compositori, Darmstadt, Boulez, Berio, Luigi Nono, e chi ce ne sono parecchi, insomma.
Abbiamo detto i maggiori.
E una seconda fase in cui riscopre l'alea, cioè un'alea controllata comunque, cioè il caso che viene comunque controllato dal compositore, ma dà un'ampia libertà comunque agli esecutori, preparando delle partiture anche fantasiose, anche graficamente, che danno adito a una concezione abbastanza non deterministica, non troppo deterministica. in cui appunto l'esecutore può scegliere il percorso che vuole fare. C'è un inizio e una fine che sono determinati, e poi in mezzo ci sono dei moduli che uno può scegliere come certo. accostare, diciamo, uno all'altro. Poi un terzo momento in cui appunto c'è questo utilizzo dei live electronics e della musica elettronica, che è piuttosto negli anni 60, diciamo, e poi invece dagli anni 70 in poi un momento misticheggiante in cui Karlheinz Stockhausen si erge come profeta di una nuova musica, di una nuova realtà, qui risentendo molto anche delle filosofie indiane che abbiamo già incontrato nell'ambito del minimalismo, però qui vista dalla parte totalmente opposta, diciamo, perciò dall'Accademia musicale europea, dal profondo dell'Europa, mentre dall'altra parte invece era dagli Stati Uniti, dai loro happening, dalla loro gioia di vivere, diciamo, mentre invece qua vediamo che questo sorge invece dalla depressione più profonda, perché dopo la Seconda Guerra Mondiale la Germania era distrutta e si cercava un modo nuovo di costruire la realtà che tendesse a essere altro rispetto a quello che era prima. Cioè tutta la musica tonale precedente, eccetera, tendeva a ricordare quelle classi sociali, tra virgolette, che avevano portato al grande disfacimento della gloriosa cultura europea, giusto?
Certo, quindi noi adesso cominciamo proprio dal momento seriale, cioè sì, dal momento iniziale, mi pare, no Lucio? E hai scelto qualcosa?
Allora sì, il primo pezzo è Contrappunte, che lui considerava la sua opera 1, nonostante lui avesse già composto parecchie cose fino ad allora, e in questo brano, diciamo, si trova già la serialità completa di tutti i parametri musicali. Le relazioni seriali si organizzano liberamente a partire da un nucleo di 7 note, le cui frequenze sono in proporzione ad altrettante indicazioni metronomiche, perciò viene serializzato perfino la logica, il tempo. La serialità integrale verte essenzialmente in Stockhausen sull'applicazione a differenti parametri di medesime sequenze di rapporti, sulla possibilità di replicare e permutare identiche relazioni proporzionali. L'insieme strumentale raggruppa 6 diversi timbri, risolvendoli alla chiusa attraverso una haydniana sortita progressiva ai singoli strumenti nella voce superstita del pianoforte. Praticamente c'era una sinfonia degli AD di Haydn in cui tutti gli esecutori un po' alla volta lasciavano la sala, lasciando alla fine un solo esecutore. E lui qua fa questa cosa, imita un po' questo espediente haydniano, ricollegandosi un po' alla classicità tedesca per eccellenza, no? Che è quella di Haydn, Mozart e Beethoven. 6 sono anche i gradi di intensità dinamica utilizzati, dal triplo piano allo sforzato, con una graduale riduzione al pianissimo, e un decorso analogo porta a un progressivo livellamento le differenze tra valori di durata lunghi e brevi. Della pagina soltanto una faccia si offre come manifesto del più rigoroso formalismo costruttivo. Appartengono all'altra lo stupore armonico di certi aggregati sonori, lo sentiremo comunque ascoltandolo, la delicatezza timbrica di taluni incontri strumentali, segnatamente per piano e arpa, e la morbida scorrevolezza di virtuosistiche figurazioni ai legni o al pianoforte. Ce l'ascoltiamo perciò in una famosa esecuzione in cui tra gli altri esecutori c'è anche Severino Gazzelloni al flauto, diretta da Bruno Maderna. Thank you. Bene, abbiamo ascoltato l'opera prima, secondo Stockhausen, Contrapunte, pezzo del 52-53 nell'esecuzione del gruppo strumentale dell'Orchestra della RAI di Milano, direttore Bruno Maderna, al flauto Severino Gazzelloni. Diamo la parola al nostro amico Christian.
Sì, dicevamo che Stockhausen è stato sicuramente uno dei mostri sacri della musica contemporanea del secondo dopoguerra. E, come abbiamo sentito comunque questo primo periodo, dicevamo, è contraddistinto dalla serialità, no? Però c'è anche da dire che Stockhausen è sempre stato fonte di forti controversie, non solo in merito alla propria produzione musicale, ma forse soprattutto per le sue dichiarazioni, i suoi atteggiamenti, la sua personalità certamente eccentrica, potremmo dire, come molti geni del passato e del presente e forse anche del futuro. E basti pensare, ad esempio, una cosa che mi ha impressionato molto, che spinto proprio dalla paura di una cattiva interpretazione della propria musica, Stockhausen ha comprato i diritti di tutta la sua produzione. E la sua musica, richiede quasi sempre la presenza sua o di qualche suo fedele esecutore, e questo la lega, tra l'altro, in maniera inscindibile al suo creatore. E c'è come un eccesso di controllo da parte dell'operatore nei confronti dell'opera, perlomeno in questa fase iniziale soprattutto, e che pone e si pone un problema, cioè l'opera e l'operatore, pone e si pone un problema di interpretazione non indifferente. Cioè la questione interpretativa, se l'autore è sempre presente, pone una questione fondamentale di cui poi tratteremo probabilmente in qualche puntata successiva, perché Stockhausen stesso è stato un interprete, e quindi il problema di come interpretare e dell'interpretazione si pone nel momento stesso in cui appunto ci deve essere presente l'autore, l'autore vuole avere un controllo sulla propria opera.
Cosa che in tempi recenti comunque si può fare grazie alla registrazione sonora.
Esatto,
Esatto.
sì. Infatti il fatto che la sua musica in questo modo rischi tra l'altro di non sopravvivergli, se lui deve essere sempre presente nella sua creazione, costituisce un altro lato dello stesso problema, della stessa questione. Per Stockhausen, del resto, la sua musica si preserva nelle registrazioni, ossia laddove è possibile esercitare un totale controllo delle proprie
Sì,
opere.
questa non è un'idea nuova, nel senso che è anche un'idea anche antiromantica un po', perché invece il romanticismo lasciava libero arbitrio agli interpreti, ma non è nuova perché comunque già Stravinsky l'aveva
Sì,
concepita questa idea qua.
sì,
Cioè il fatto
sì.
che il migliore esecutore di se stesso è il compositore, in assoluto, e che tutti gli altri interpreti non dovessero fare altro che seguire le indicazioni dell'autore e basta, cioè dovessero essere solo un tramite tra la musica del compositore e il pubblico che la riceve.
Certo. Beh, nonostante questo controllo maniacale, credo di aver capito nelle mie, seppur brevi, indagini sul personaggio Stockhausen. E credo comunque di aver capito, e correggimi se sbaglio, tu Lucio, che lo conosci un po' da più tempo. Comunque, no, non chiede, come invece tentò di fare, ad esempio, Schoenberg, con il metodo dodecafonico, che su questo suo perfezionismo quasi maniacale i sistemi da lui creati diventano dei modelli universali. Cioè, lascia comunque, come dicevi tu prima, uno spazio, cioè, soprattutto nelle sue
Sì,
opere. Più va avanti col tempo e più questa scrittura stessa delle sue
diventa
opere
aleatoria, diventa. Sì,
lascia
sì, sì. Certo.
lo spazio per percorsi diversi, come dicevi tu, agli interpreti che arrivano fino a un certo punto e a quel punto hanno due o tre vie da poter prendere, se non ho capito
Esatto,
male.
sì.
E quindi questo c'è da
Questo è il
dire.
secondo momento a cui arriveremo poi,
Esatto.
diciamo.
Diciamo che forse è proprio questo secondo momento e anche questo suo essere un poco accademico che ha fatto di lui, comunque tra i compositori colti d'avanguardia, uno dei punti di riferimento principali per la musica popolare e in particolare anche per il rock. Ed è forse anche lo stesso motivo, questo suo essere poco accademico, così eccentrico.
Scusami,
Sì?
solo per il fatto che hai detto rock,
Sì? Esatto,
mi è venuto in mente che lui è tra i personaggi della copertina di Sgt. Pepper
i
dei
Beatles,
Beatles,
esatto,
perciò
sì,
non è
no,
poco,
non
insomma.
credo sia un caso che lo abbiano scelto come immagine, come iconografia. E i suoi esperimenti, poi, tra l'altro, con gli strumenti elettronici, dicevamo nel secondo periodo, che sono stati avviati già agli inizi degli anni 50, hanno indicato poi la strada alle nuove generazioni di musicisti che cercavano di creare una realtà sonora in cui il rock potesse accogliere qualsiasi tipo di sperimentazione, svincolandosi, come dire, totalmente dalla sua dimensione puramente intrattenitiva, cioè non c'era più un. Probabilmente un altro aspetto della musica di Stockhausen che ha affascinato questi musicisti è appunto la totale libertà del processo compositivo. Pur essendo rigorosa, infatti, la sua musica non detta regole, ma le adatta e le plasma a seconda delle necessità. Lui stesso si cala sempre all'interno dei concerti, sta sempre dietro il mixer, come una specie di grande regista, comunque, dello spettacolo che viene. E le infinite possibilità che offre la commistione di strumenti elettronici, che già di per sé sono poliedrici e acustici, hanno attratto Stockhausen fin dai tempi appunto all'inizio degli anni 60. Egli dice, e voglio citare questa frase perché mi ha impressionato, dice: "Fatevi un paio di orecchie nuove, altrimenti presto non riuscirete più ad udire cosa c'è di nuovo, ma ascolterete solamente i ricordi della vostra porosa centenaria memoria." Questo per dire
È
come.
bella questa.
Questo dovrebbe essere un epitaffio, visto che stiamo parlando del fatto che la sua vita è terminata. Nel suo lavoro Stockhausen approfondisce tra l'altro moltissimo, e spero che avremo occasione di parlarne se abbiamo tempo in questa trasmissione, approfondisce tantissimo il rapporto tra tempo e suono, come sì. anche il rapporto tra spazio
infatti
e
adesso
suono.
Ascolteremo una composizione Zeitmasse, Zeit significa tempo in,
sì. in infatti Sein und Zeit, la famosa opera di Heidegger, Essere e Tempo.
Bravissimo.
Da lì mi viene in mente, non perché sappia il tedesco, certo, ma no, perché no. conosco l'opera di...
Stessa cosa io.
Comunque, tanto per dare un piccolissimo assaggio, una piccolissima indicazione di cosa ha a che fare il tempo e cosa ha a che fare il suono con la concezione di Stockhausen, il tempo, il rapporto tra tempo e suono all'interno della concezione di Stockhausen è all'interno comunque di una concezione di tempo musicale che cerca costantemente di sottrarsi alla linearità e alla conseguenzialità tradizionali. E tra l'altro chi lo conosce dice che nonostante i suoi quasi 80 anni sembra molto giovane, soprattutto quando parla, si muove, e non è raro negli incontri mondani trovarlo a discutere con gruppi di ragazzi in età e in abbigliamento dark, rock, che improbabili situazioni da immaginare, che lo stanno ad ascoltare, gli fanno domande, gli chiedono autografi.
Questo molto anti-accademico.
Sì, era decisamente un personaggio anti-accademico. Sì. Ci ascoltiamo questo secondo esempio.
Sì, il nostro secondo esempio è Zeitmasse, è un pezzo che utilizza la tecnica del Gruppen Technique, cioè praticamente si prendono gruppi di note, una costellazione sonora percepibile nelle caratteristiche complessive e non analizzabile all'ascolto nelle singole componenti, e oltre a questa Gruppen Technique lui utilizza appunto questa nuova concezione del tempo. Infatti in Zeitmasse, che è un pezzo del 55-56, sentiamo che a momenti di sincronizzazione delle singole voci sopra un medesimo ritmo ci sono passi in cui vengono a sovrapporsi differenti misure o episodi dove, mentre un esecutore resta in un tempo definito, cioè alla battuta, chiamiamolo, ad altri esecutori è chiesto di suonare il più velocemente o il più lentamente possibile, oppure di iniziare rapidamente e quindi rallentare. Questa irregolarità, che nasce dalla compresenza di molteplici determinazioni del tempo, appare riconducibile ad aspetti fra i più intrinsecamente soggettivi del processo musicale. Infatti le prescrizioni citate implicano una dipendenza delle durate dalla capacità di respiro dell'esecutore, subordinandola al registro, alla densità di note, al timbro strumentale. Ce l'ascoltiamo perciò in un'esecuzione storica anche questa, perché risale praticamente a poco dopo l'esecuzione assoluta. L'ho registrata da un vecchio LP con Pierre Boulese, un ensemble strumentale non identificato. Comunque anche Pierre Boulese, che è stato uno dei grandi protagonisti di questa stagione, è sicuramente l'esecutore ideale di questo pezzo. Thank you. Allora, sfumiamo questa composizione Zeitmasse della metà degli anni 50 di Karlheinz Stockhausen, che è il protagonista della nostra puntata odierna. Risonanze, sì. Siete sempre all'ascolto.
Sfumare è sempre un peccato.
Purtroppo sì.
Però
potremmo lasciarlo in sottofondo un pochino, magari.
Esatto. Sì, si può lasciare quello come sottofondo, okay. Adesso piuttosto dell'altro. Ma sono i 60 minuti che ci stringono comunque.
Purtroppo sì. Purtroppo.
Soprattutto quando si parla di personaggi come in questo caso
densi di pensiero.
Sì, decisamente densi. Si fa fatica a riassumere molte cose. Infatti Stockhausen, noi ne parliamo così adesso, ma ha studiato moltissimo in molti molti campi, e ha fatto un sacco di cose, non è stato solo un compositore, volendo vedere. Ha studiato pedagogia della musica, pianoforte al Conservatorio di Colonia, ha studiato scienza della musica, musicologia, germanistica, filosofia, ha studiato all'Università di Colonia, ha studiato informatica, matematica, e diciamo che lui, appunto, tanto per dire, dal 1950 compone creando nuove forme di musica, anche inserendo nuovi segni innovativi nel campo della
musica. Tra l'altro è stato
musicale.
Anche direttore di operetta, che è la cosa più leggera che esista, proprio agli antipodi della sua musica.
Esatto, dicevo che ha introdotto proprio nuovi segni innovativi nel campo della notazione musicale, è stato docente universitario, autore di numerose pubblicazioni sulla teoria della musica, ha svolto attività per la radio, realizzato più di 300 composizioni che spesso hanno modificato il confine di ciò che era considerato tecnicamente possibile. Mentre le sue prime composizioni, come abbiamo visto, sono più tradizionali, negli anni 50 si è sposta verso la musica seriale e è considerato uno dei fondatori, tra l'altro, della musica puntuale, anche se Lucio mi diceva che più che di musica puntuale si parlava delle musica di
Gruppentechnik.
Esatto, sì. Gruppentechnik. E vuoi dirci qual è la differenza, Lucio, per precisare, tra musica...
Ma no, alla fine è una cosa abbastanza similare, nel senso che comunque si tratta di, al posto che analizzare gruppi di note,
sì.
Si tratta di singoli suoni, singoli, come dicevamo prima, costellazioni,
certo.
Sonore difficilmente analizzabili,
certo.
Puntualmente.
Espressioni, sì. Proprio.
Esatto, esatto.
Ok. No, perché la musica puntuale si ferma intorno appunto agli anni 70, anche se qua stiamo parlando degli anni 50, perché
esatto,
come al
siamo
solito
ancora indietro, siamo.
Precursore. E prende il nome, la musica puntuale, dal puntillismo, che dalla tecnica pittorica di fine 800, che consisteva...
Sierra,
esatto,
se ve lo ricordate.
Sì, esatto, Signac. consiste sostanzialmente nell'accostare anziché mescolare i colori. E in effetti l'utilizzo sempre più consistente delle tecniche e delle apparecchiature nella società e soprattutto nella scienza mostrava come la realtà, che poi noi percepiamo continua, compatta e unitaria, sia anzi un composto di piccolissimi frammenti che l'occhio umano non percepisce come tali, ma appunto come unità. Pensiamo al microscopio, ad esempio, la visione delle cellule rispetto all'individuo come noi lo vediamo. E è per questo che nel puntinismo in pittura l'effetto del quadro è che da lontano, in uno sguardo d'insieme, appare una figura come una forma unitaria o quasi, come passaggi di colori, sfumature con effetto di continuità, mentre da vicino tutto si frammenta, si scompone, si frantuma. E noi oggi cogliamo facilmente questo aspetto, ad esempio, nei pixel, quando, non so, sul computer vogliamo, ad esempio, ingrandire un'immagine che ha una risoluzione abbastanza bassa, vediamo come la risoluzione ci fa vedere come l'immagine sia fatta da una serie di puntini, che però, quando appunto siamo sufficientemente lontani, diventano un'immagine singola. Nella musica puntuale sono le singole note che acquistano una propria fisicità, e in termini di durata, altezza, timbro, che va oltre la loro funzione nel contesto compositivo. Come dire, è come se al posto appunto dello sguardo d'insieme del tutto si va a prendere appunto il singolo pixel. È una corrente musicale che pensa e concepisce i suoni come eventi a sé stanti, quindi con una conseguente riduzione dell'importanza del tessuto musicale in complessivo.
Sì, noi adesso però vogliamo passare un po' anche alla terza fase, quella aleatoria, diciamo.
Allora, l'importanza che, di un concetto che si può introdurre in questo caso è l'importanza dello spazio, perché abbiamo parlato dell'importanza del tempo, in questo caso subentra l'importanza dello spazio all'interno tu vuoi parlare ancora di un periodo successivo?
No, vabbè, possiamo far sentire anche qualche minuto anche di Gruppen per tre orchestre.
Visto che avevamo parlato di Gruppen
spazio,
per l'appunto.
È tutto sempre collegato comunque, fatto apposta.
Sì, in realtà la concezione spaziale entra prepotentemente nella musica di Stockhausen, se no parliamone e basta, e andiamo e slittiamo direttamente come tempi, per il fatto che lui usava addirittura le disposizioni di casse, una in alto delle disposizioni.
Sì, e non solo, ma il parametro spaziale entra a far parte proprio della composizione stessa, cioè non solo ormai lui si realizza o comunque utilizza come parametri il timbro, la velocità, la dinamica, oltre naturalmente l'altezza, ma utilizza anche lo spazio, cioè una nota fatta, che so, che ti arriva da destra o da dietro, da sopra o da sotto, non è la stessa cosa, insomma.
Certo.
Sono modi differenti di arrivo della nota, perciò anche come percezione mentale.
Certo. Beh, con Microfonie, che abbiamo sentito prima, del 64, Stockhausen inventa il primo brano live electronics mai realizzato, visto che entriamo direttamente nell'elettronica. Sperimentando su scala sinfonica una vecchia idea di Cage, ossia l'amplificazione di eventi sonori microscopici, e qui ritorniamo al discorso di prima del puntualismo, abbiamo qui un grande tam-tam attorno al quale si sviluppa una specie di rituale sonoro, i cui attori sono due percussionisti e due microfonisti, che sono quelli che abbiamo sentito prima. E dopo questa parentesi di Microfonie 1 e 2, entrano proprio a far parte della musica di Stockhausen una serie di elementi, proprio apparecchiature elettroniche come filtri,
che non l'abbandoneranno più fino alla fine.
Esatto, regolatori, anelli,
infatti, come dicevamo prima, modulatori ad anello,
modulatori ad anello.
Come dicevamo prima, infatti, l'immagine classica ormai da 30 anni a questa parte di Stockhausen è lui dietro un mixer.
Sì, lui sta sempre alla regia, comunque regola.
Infatti adesso un pezzo che vogliamo ascoltare, così per introdurlo, scusami Cristian.
No, prego.
È Aus Sieben Tagen, dove c'è un gruppo di improvvisatori, lui infatti aveva anche un gruppo di musicisti che portava in giro, e naturalmente lui si sedeva dietro il mixer, loro improvvisavano, e lui dice anche che viene rifiutato un po' il termine di improvvisazione perché è colpevolmente legato a codificate categorie del far musica, mentre si fa appello alla capacità degli esecutori di abbandonarsi al puro stimolo immaginativo, praticamente, di tradurlo in suoni come per un fenomeno di induzione, cioè uno ascolta l'altro e poi a sua volta, di reagire reciprocamente attraverso un meccanismo di feedback che è prima ancora spirituale, psichico che acustico, e perciò stiamo andando anche verso la fase più
mistica,
misticheggiante di Stockhausen. E perciò in questa fase abbiamo appunto Aus den Sieben Tagen, che è della fine degli anni 60, come abbiamo fatto un lungo salto comunque, perché purtroppo appunto abbiamo detto che i tempi di trasmissione sono molto stretti, e ce lo ascoltiamo, sì, se è possibile, sì.
Thank you.
Anche in questo caso con immenso dolore ci tocca sfumare un pezzo magistrale di Karlheinz Stockhausen, il compositore di cui stiamo parlando oggi in occasione purtroppo della sua dipartita terrena, sì. Anche se lui comunque credeva nella reincarnazione, perciò sì. Sicuramente ora sarà un gatto qualcosa, insomma.
Capita a fagiolo, perché proprio il rivolgersi a Oriente tipico della seconda metà degli anni 60 coinvolge anche Stockhausen, che nel fatidico 1968 abbraccia con decisione le filosofie orientali e passando attraverso Stimmung, che è il brano che vi farò sentire tra pochissimo, giungerà gradualmente alla definizione di una musica intuitiva, praticamente priva di partitura. Stimmung, per sei voci, è considerata come l'opera un pop di Stockhausen, quasi, un po' a causa della sonorità marcatamente modale e un po' per l'aspetto ingenuamente quasi mistico dell'opera, sottolineato dalle invocazioni alle divinità di varie etnie e varie culture. Il carattere meditativo dell'opera è evidenziato dal fatto che il materiale base, anzi l'unico materiale, è costituito da un accordo di sei note ricavato dai primi armonici di una fondamentale. Questo non significa che tutta l'opera, che dura ben 70 minuti...
Che è un si bemolle grave, la fondamentale...
Tutta l'opera, che dura ben 70 minuti, che noi non ci ascolteremo tutti i 70 minuti, non significa che sia costituita da un unico accordo, ma quasi. Un accordo di sei note implica una gamma di possibilità che va dalle singole note fino a accordi composti di 2, 3, 4, 5 e finalmente sei note. Inoltre ogni nota può essere potenzialmente eseguita da più di un cantante. La regola è che in ogni sezione un cantante agisce come guida, come dicevamo prima, e propone una struttura ritmica enunciando uno dei nomi magici di divinità, come dicevamo, mentre gli altri si protrarranno molto gradualmente a identificarsi con la voce guida, mantenendo però la propria nota. Ecco, l'articolazione ritmica viene ottenuta mediante una modulazione del suono effettuata con le vocali a evidenziare gli armonici. Il tessuto così è molto più complesso di quanto può sembrare al primo ascolto. Ce lo ascoltiamo subito. Thank you.
Anche in questo caso lasciamo sullo sfondo.
io spero che questa sia curiosità.
Sì, noi stiamo dando solo stimoli in questo caso, perché purtroppo è un'opera vastissima e di interesse altissimo.
Eh sì, tutte quelle che abbiamo ascoltato valevano la pena di essere ascoltate dall'inizio alla
esatto.
fine. Ma come al solito non abbiamo
molto tempo.
Non qui, insomma, non qui e ora.
Esatto.
Non ora, non qui, diceva Giovanni Lindo Ferretti.
Perfetto, grande citazione.
Nell'ultimo periodo, in questo periodo, no, questo è il penultimo periodo, diciamo quello più misticheggiante,
sì.
Ci sono state proprio delle dichiarazioni divertenti, anche mi dicevi Lucio.
Sì, beh, in realtà risalgono al 1990 queste sue dichiarazioni che traggo da un'intervista dell'epoca.
Quindi quasi l'ultimo periodo.
Sì, praticamente quasi l'ultimo periodo. Lui era intento a comporre questa opera ciclopica, che magari se vuoi introduci, che si chiama Licht.
Sì, Licht significa sì. luce. Praticamente è un'opera monumentale, che è un ciclo dedicato ai giorni della settimana e sono 29 ore di musica composte in oltre 20 anni, che non ci ascolteremo adesso, 29 ore di musica ovviamente.
Assolutamente.
Dove l'immensa impalcatura musicale ha un fittissimo intreccio di corrispondenze che quasi ricordano i motivi guida, i leitmotiv di Wagner. Esatto. Qui ci sono tutti i tratti noti della musica di Stockhausen, cioè il messianismo, la concezione del tempo come misura dei cicli vitali, l'idea di un'unità cosmica che si esprime nelle vibrazioni del suono, e in più però c'è anche una specie di nuovo piacere per la melodia, in una luce ovviamente personalissima. Il rapporto tra suono e spazio diventa ancora più stretto, perché l'ascoltatore si trova catturato, avvolto dal suono che si propaga, rimane quasi disorientato, ipnotizzato da suoni lenti, molto lenti, e da una voce che ripete ossessivamente una parola, come in questo caso, incomprensibile.
Esatto.
Dopo il ciclo su Licht c'è un altro ciclo, l'ultimo ciclo importante, che è Klang, che è dedicato alle 24 ore al giorno, dove invece, se prima eravamo nell'ordine della lentezza, qui ci si trova al contrario, nella velocità sfrenata, nella frenesia. Il suono è praticamente svuotato da ogni connotazione riconoscibile, è saettante, complesso, brulica praticamente, corre, si raddoppia, e lasciando un senso di inquietudine. Quindi se dapprima fa un percorso, per così dire, scientifico quasi, trasformando la composizione in una specie di scomposizione analitica, per poi passare invece al campo dell'irrazionale, sostituendo la scientificità con una sorta di vitalismo incessante e brulicante. Però cosa dice Stockhausen?
Sì, Stockhausen, questa cosa è un po' divertente, perché lui stava ancora componendo il primo ciclo Licht,
sì.
Luce, dedicato appunto ai giorni,
sì.
e disse che questo ciclo, alla domanda del giornalista quando sarebbe stato completato, il ciclo sarà ultimato nel 2005. Perciò 15 anni prima disse che sarebbe stato completato nel 2005. A quell'epoca avrò 77 anni, perciò conto di essere ancora vivo e giovane in questa incarnazione. La invito alla prima rappresentazione, mi raccomando. Lui era molto ottimista e infatti nel 2005 ci è arrivato, purtroppo.
Certo.
Però vivo e giovane, lui diceva.
Beh, lo era comunque, giovane.
Sì, comunque lui credeva appunto nella incarnazione, perciò. Poi un'altra cosa singolare è che lui... era contro l'influenza dei mass media, e in questa intervista dice: l'influenza dei mass media è orribile, purtroppo è anche inevitabile, mi spaventa pensare che tra 10 anni ci saranno 6 miliardi di persone da livellare verso il basso, perché questo è ciò che succede. Io non possiedo un televisore, non ascolto la radio, non leggo né i quotidiani né le riviste, la mia vita è tutta concentrata sul lavoro, cioè sulla musica. Se mi succede di guardare la televisione ne vengo completamente assorbito, e allora devo scuotermi, allontanarmi oppure spegnere il video, perché altrimenti perdo il mio tempo. Penso con spavento a chi invece rimane lì davanti passivo, magari per ore. Perciò ragazzi, meditate su quest'ultima frase di Stockhausen.
Quindi quanto manca alla fine della trasmissione?
Beh, mancando 2 minuti vi salutiamo,
sì, facciamo,
su queste sagge parole di Stockhausen.
Come al solito ringraziamo tutti quanti per essere rimasti ad ascoltarci. Io credo che sarebbe il caso di fare un'altra puntata su alcuni aspetti quantomeno di Stockhausen, come l'interpretazione ad esempio.
Assolutamente, abbiamo 2 concerti di Mozart e di Haydn,
esatto,
interpretati a Stockhausen con delle cadenze composte da lui, perciò una cosa ghiotta.
Io credo che si potrebbe parlare anche del tempo, che è un problema molto importante sia filosoficamente sia musicalmente. Credo che però sia giunto il momento di salutare, augurare a tutti una buona notte se state per andare a dormire,
buonanotte,
un buon giorno se vi siete appena svegliati. E niente, ci rivediamo la prossima volta come al solito. Esatto. Risonanze, Lucio e Christian, grazie mille
e
per essere rimasti.
E vi lasciamo con Stimmung di Stockhausen.
Hallelujah, wow, 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 hallelujah, hallelujah, wow, 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 hallelujah, wow, 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 hallelujah, wow, 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 Your holy, your name, your holy, 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 your holy,